ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la Champions, è dentro o fuori? Speriamo dentro, massima attenzione, disse Massimiliano Allegri, dobbiamo vincere, magari anche con due gol di scarto e magari potrebbe anche non bastare perché ci affideremo all'ultima giornata, dovendo battere il Paris Saint-Germain in casa nostra, a Maccabi Haifa contro Benfica. Quindi una situazione clamorosamente difficile, ma per svegliarvi bene a colazione i titoli dei quotidiani hanno pensato bene di dirvi: piccolo Juve Benfica e grosso Juve sotto inchiesta, falso in bilancio, Juve nella tempesta, bilanci alterati, 15 indagati, 16 indagati, le plusvalenze, il GIP, no ai domiciliari per Agnelli, chiusa l'indagine plusvalenze, anche arriva bene nel mirino dei magistrati, la procura federale pronta a riaprire tutto. Cosa rischia la Juve? Cosa rischia la Juve? Ma perché quando ci sono le altre squadre per le stesse cose non vedo queste prime pagine, soprattutto dei giornali politici, e soprattutto sotto l'occhiello non ci chiede e non si chiede cosa rischia il Napoli, cosa rischiano a Milano, e soprattutto perché la procura di Torino è così sempre molto attiva in continuazione mentre quella di Milano tace? Come mai? Eppure un'oretta e un quarto di macchina, un'oretta e mezza, se c'è il traffico, la tangenziale, dipende un po'. A Roma, dove tutto si decide, dove tutto si sa e soprattutto dove c'è un ospite d'onore che ci sta aspettando, chiediamo lumi a Massimo Giletti. Ciao Massimo.
Ciao carissimo, eccoci, buongiorno a tutti.
Come stai, tutto bene?
Sì, siamo in treno, per cui tu sai che le connessioni sono sempre complicate, quindi...
Lo so, ma sai che le connessioni dipende da chi le vuole ascoltare, quando e come tradurle soprattutto. Massimo, sì, prima di chiederti della nostra Juve, sei preoccupato, sì, dei titoli giornali di oggi? Tu che insomma conduci una trasmissione anche d'inchiesta, che parlano di questo procedimento nei confronti della Juve dove il procuratore chiede il falso in bilancio?
Io sono preoccupato di una cosa. Quando ci fu il caso delle curve, ci si occupò solo della Juventus. E quindi questo vuol dire una cosa, secondo me, perché le curve ce l'hanno tutti, i problemi nelle curve ce l'hanno tutti. Evidentemente prendo atto che a Torino c'è una procura molto attenta, che giustamente fa quello che deve fare, ma allora mi domando, nelle altre curve non succede mai nulla? Non ci sono tentativi di gestire in un certo modo il potere che danno le curve con le società? E questa è una domanda alla quale nessuno mai ci risponde. Oggi siamo di fronte a qualcosa di diverso, nel senso che essendo un SPA la Juventus deve rispettare determinate regole, però torno a ripetermi, è facile, ci sono dei personaggi che fanno titolo sempre e comunque, a prescindere. Dopodiché si pone anche un problema di gestione, questo le carte poi spiegheranno bene. Spero che ci sia un processo rapido e non solo fumo negli occhi, come spesso purtroppo accade. Vediamo inchieste sparate a zero a tutta la pagina sui giornali che poi si concludono con nulla di fatto. Bisogna stare attenti, oggi alla Juventus non si perdona più mezza cosa, però la sensazione che ho è che comunque sulla Juventus ci sia sempre una grande attenzione, forse perché da fastidio che la famiglia Agnelli sia l'unica proprietaria da 100 anni, si vuole arrivare a fondi cinesi anche qua, perché poi alla fine uno si stanca.
Eh sì, e dai, anche perché ricordiamo, tra l'altro, e tu insomma sai bene di cosa sto parlando, che non è che alla Juventus ogni anno viene fuori, no, qualcosa dal punto di vista dell'indagine, da altre parti no, per caso, è semplicemente per il fatto che a Torino la Juventus è costantemente sotto intercettazione telefonica, mentre da altre parti evidentemente no, mi viene da pensare.
No, ma ti ripeto, io non metto in dubbio l'attività di una procura, che assolutamente tutto quello che vuole. Però certo, io non voglio mai, come diceva Andreotti, la famosa frase, no? Che, cioè, quando vai a sospettare una persona, magari non sbagli, insomma, magari sbagli, ma non sei lontano magari dalla verità. Quindi io non voglio fare nessuna allusione, eccetera, uno fa quello che vuole. Il problema è che questo paese ha delle procure che evidentemente hanno altro a cui pensare, probabilmente molto più importante, certamente molto più importante, però alla fine siamo sempre sotto lente di ingrandimento. Questo mi sembra molto curioso, perché sai, io penso a tutti i casi di giocatori, mi ricordo anche un'inchiesta di Report molto interessante sulla Lazio, dove quel giocatore che non so, che aveva un nome un po' curioso, un po' strano, insomma, un giocatore sconosciuto, veniva pagato, veniva valutato 11 milioni di euro, ne valeva 500 mila più o meno, adesso non so neanche più dove sia finito, se è ancora la Lazio tra i panchinari eccetera. Quindi il mondo è variopinto, bisogna sapere individuare e vedere dove toccare, però la Juve è oggetto sempre di attenzioni.
Diciamo che dipende da come titoli in prima pagina, essendo tu uomo esperto di comunicazione, non per tornare ad Andreotti e quindi il potere logora chi non ce l'ha, però in questi 100 anni, no? Siamo passati dentro e usciti da diverse situazioni più o meno importanti, con la Juventus che come proprietà ha appunto sempre la famiglia Agnelli, che poi di fatto è una famiglia di industriali, mentre da altre parti c'era sempre o il presidente del consiglio o appunto Andreotti, quando parliamo della Roma dell'81. Cioè, ma come fa la Juventus a essere così più potente delle alte sfere, diciamo, governative, secondo te?
Beh, la Juventus è una famiglia Agnelli e non possiamo negare che sia una delle famiglie più importanti del mondo, non l'Italia. Quindi è chiaro che la Fiat e tutto il resto si portava uno strapotere di cui sappiamo benissimo, no? Tutte le storie, gli scritti, eccetera. Ma si dice anche che uno scudetto della Roma l'abbia fatto vincere Benito Mussolini. Beh, io non seguo mai le dietrologie. Io dico che la Juventus ha pagato anche su Tangentopoli, sul Calciopoli, un prezzo altissimo, cosa che non ha pagato l'Inter, che poi sappiamo benissimo aveva addirittura colpe molto più grandi. La prescrizione salvo tutto, ma per me la morale non va mai in prescrizione. La stessa cosa dicasi del Milan. Quelli sono gli scandali veri sui quali francamente io ancora oggi chiedo la verità. Perché non si andò a far vedere, ascoltare tutte le intercettazioni che guardavano l'Inter? Perché sono state tenute nei cassetti? Probabilmente perché c'erano dei poteri forti in quel periodo, ammattardati Inter ai vertici del sistema calcio. Tutto è possibile, però ribadisco, i magistrati facciano il loro lavoro, che non facciano sempre un senso unico, mi lascia un po' perplesso.
Sì, inizia a diventare anche abbastanza imbarazzante. Massimo, senti, stasera la Juve gioca
contro il Benfica. Ciò non toglie che noi dobbiamo rispondere a certe accuse, ecco. Quindi la società deve rispondere.
No, ma quello oggi che dico Juve sempre gioca, io, infatti, e ho approfittato oggi anche un po' di te, è che noi comunque a livello mediatico, noi tutti, a partire dal tifoso che va al bar, dobbiamo iniziare a rispondere agli altri, perché finché non si risponde passa come verità quello che invece è realtà virtuale, non so come spiegarlo meglio.
Sì,
ma è così.
Però poi no, io sono assolutamente, vedo delle cose quest'anno che mi lasciano non perplesso, ben di più, sono obiettive, le vedo su tutti i campi.
Cioè, non hai visto partire le Iene, no, per gli arbitraggi di Firenze, di Torino, di Napoli?
No, ma lo sai, purtroppo, come dici tu, la Juve fa titolo, c'è niente da fare, anche perché ha una famiglia importante, cosa che gli altri non hanno, vanno a cercare Zhang, vanno a cercare gli americani, che vanno a cercare, dai, e questo purtroppo è triste. Oggi la Juve gioca, dicevi, ma...
Oggi andiamo a cercare i portoghesi noi, però con poche speranze,
sì,
direi.
Ma no, io penso che invece le speranze debbano esserci sempre, perché la Juve ha ribaltato situazioni impensabili, anche proprio con la guida di Allegri. Credo che io ho una critica, l'ho anche espressa sulla Gazzetta poco tempo fa in un'intervista, cioè le responsabilità sono molto grandi, soprattutto sull'incapacità di trovare giocatori veri a centrocampo. E questa cosa qua va avanti da almeno 4 anni. Io vorrei capire come mai, anche che non è da Juve, cambiare allenatori in 3 anni, 4 allenatori, Allegri 1, Sarri, Pirlo, di nuovo Allegri 2. Ecco, quello mi preoccupa, perché poi si vince.
Un po' di confusione di progetto, dici tu.
Non c'è progetto, cioè se uno cambia 4 volte un allenatore, Sarri, se tu lo prendi comunque lo devi tenere un paio d'anni, perché se no alla fine il progetto, come stiamo vedendo alla Lazio, sta dando anche dei risultati buoni quest'anno al momento, però che investimenti sono se poi tu li bruci? Lo stesso Pirlo aveva vinto, aveva recuperato anche, era stato catapultato in un mondo non suo come tecnico, ma in poco tempo aveva dato dimostrazione di tenere la squadra. sono un po' preoccupato di questo. Io non che si vinca o si perda, che non ci sia, che non ci sia un progetto. Mi sembra che siamo,
quindi scusa, ma in base a questo tuo pensiero, indipendentemente da come finirà la stagione, da cosa otterrà Allegri, tu cambieresti nuovamente l'allenatore oppure no?
Ma io sono, per me i risultati contano fino a, si vede a giugno, fino a quando finisce il campionato. Io non sono mai stato di quelli che sognava il campionato ad agosto, che molto spesso era di qualcuno e poi alla fine era nostro. Certo, oggi bisogna riflettere bene, soprattutto sugli acquisti. Io sono stanco di vedere acquistati i fenomeni e che sono là negli anni. Io sono per l'idea del Milan, cioè comprare talenti forti, giovani, su cui crescere e costruire una squadra per il futuro. Però bisogna avere le idee chiare, bisogna dire, bisogna forse dire, noi facciamo un progetto in questa direzione, non vinceremo, ma vogliamo innestare una squadra nuova. Poi che era l'idea iniziale, dopodiché abbiamo comprato vecchi cariatidi che hanno sempre mille problemi, molto bravi, ma hanno problemi fisici, eccetera. Quindi non so, quella è la strada, non ne sono convinto, però lo ripeto, per stasera io penso che si possa fare anche il miracolo. Non sono mai negativo sulle cose, se non si crede, se non si combatte, non si va da nessuna parte.
E con questa speranza ottimistica ti ringrazio Massimo, naturalmente. Ciao. Buon lavoro con tutti i tuoi programmi e tutti i tuoi impegni, alla prossima, grazie mille.
Un abbraccio al grande Giuliani, a tutti, ciao, ciao.
Grazie, grazie a Massimo Giletti, grande cuore bianco-nero e soprattutto persona informatissima su tutte quelle che sono le vicende che riguardano la Juventus e il nostro paese. Stasera l'impresa non è solo cercare di vincere con il Benfica, ma è soprattutto cercare di vincere con due gol di scarto ed è soprattutto poi preparare con Lecce di mezzo, attenzione, la partita contro il Paris Saint-Germain e in quella sera dare un occhio, anzi un orecchio soprattutto, a quello che succederà tra Benfica e Maccabi di Haifa. Quindi situazione assolutamente clamorosa. Però io direi, iniziamo a vincere la nostra partita, che vincere la nostra partita stasera, al di là dei sogni Champions, vorrebbe dire puntellare quella che può essere comunque una qualificazione per l'Europa League, perché se disastro deve essere, cioè vediamo di non uscire da tutto, cioè proviamo, vediamo di qualificarci almeno per l'Europa League, che sarà una coppa di secondo piano rispetto alla Champions, ma comunque nella situazione in cui siamo noi quest'anno e anche l'anno scorso, è una coppa che potrebbe farti ripartire piano piano con delle certezze nuove anche a livello europeo e soprattutto per far fare esperienza a tutti quelli che, al di là delle cariatidi a cui ovviamente si riferiva, cioè quelli più anziani, prima Massimo Giletti, far più esperienza invece a tutti quei giocatori che dal punto di vista dei gettoni in Europa ne hanno veramente pochissimi. Bremer, tra l'altro, per esempio, è il primo che mi viene in mente. Siamo anche collegati sempre in tutta questa giornata con Lisbona, dove ci sono i nostri infaticabili ragazzi, quindi mentre saluto Yves in regia, appena mi comunica che è pronto il collegamento, andiamo a vedere anche com'è l'umore a Lisbona. Siamo più o meno in zona pranzo ufficiale, lì a un'ora prima, quindi siamo alle 11.18 del mattino, tra le 12.30 e le 13.30 ci sarà anche l'incontro ufficiale tra i due club. Massima attenzione, ha chiesto Massimiliano Allegri, perché anche lui vedo che si è rivisitato la partita dell'andata. Io ve lo dicevo ieri che me l'ero riguardata tutta e mentre ancora sui quotidiani di oggi passa come all'andata 20 minuti e poi il nulla, in realtà bastava fare molta, ma molta più attenzione anche nella partita di andata e paradossalmente, dopo aver rischiato di crollare con i salvataggi di Perin e un paio anche di Bonucci, abbiamo avuto tre possibilità per andare sul 2-2, una finale clamorosissima con Bremer. Questo vuol dire che, tornando all'impresa, tornando al miracolo, nel calcio nulla è impossibile, ma veramente nulla è impossibile. Quindi comunque non dobbiamo avere il rimorso, il rammarico, il pensiero a posteriori di dover dire ecco se avessimo vinto quella partita. Quindi dobbiamo assolutamente vincere la nostra partita di stasera. Andiamo a vedere l'umore tra le strade della bellissima Lisbona dei nostri ragazzi. Che abbiamo? Camillo, chi c'è? Chi c'è? Chi c'è a Lisbona?
Claudio,
quello è Camillo. Ciao Camillo.
Ciao Claudio, insomma sono qua a Plaza de Commercio. E insomma qua
cosa
stiamo diventando un po' un'attrazione noi, perché alla mia sinistra, alla mia destra c'è un...
Ma naturalmente qualche piccolo problema ci può essere, lo diciamo subito nel collegamento, oggi tra l'altro giornata in cui è saltato addirittura WhatsApp, per cui ogni tanto ci si frizza, ma noi siamo lì e insistiamo perché sentiamo anche le ultime. Dal punto di vista della formazione non ci dovrebbero essere sorprese. E quindi finalmente, visto che anche con Massimo Geletti prima no, si parlava di progetto diciamo un po' nebuloso, almeno c'è una conferma della formazione col 3-5-2 e soprattutto col solito centrocampo. Solito centrocampo, butto subito la palla a Camillo, che Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic ci deve dare almeno lì continuità.
Sì Claudio, scusa per l'inconveniente, ma ci ha chiamato un nostro collega perché voleva già organizzare una diretta, quindi Skype, telefono, è successo un po' di confusione. Sì, centrocampo che lui ieri ha più o meno detto bisognerà mettersi in maniera un pochettino diversa, perché il Benfica gioca tanto per le vie centrali, quindi le linee di passaggio. Come avrei sicuramente notato con l'Empoli, ci sono stati un paio di momenti dove eravamo molto schiacciati, ma lì Rabiot è stato molto bravo a intercettare un paio di verticalizzazioni della squadra toscana, e credo che anche in questa serata qua dovremmo essere molto bravi a sporcare tante linee di passaggio, a cercare di intercettare la palla. Bisogna capire che tipo di partita si immagina Max Allegri, quindi se il Benfica in questo inferno, come è stato chiamato dai giornali locali, partirà molto forte e cercherà di dare un'impronta alla gara decisa, bisognerà capire se la Juventus vorrà difendersi e ripartire in contropiede o invece partire con personalità. Io credo che nella scelta di Milik ci sia quella anche di ripulire i palloni e di portare avanti la squadra, però il centrocampo, quindi la pressione alta di McKennie, che per quanto possa non piacere a tanti tifosi, tatticamente è utile nell'alzare il baricentro della squadra, e le linee di passaggio bloccate da Rabiot e Locatelli devono essere sicuramente la chiave. Ecco, però passa tutto, Claudio, permettimi di dire, nella gestione della palla quando ce l'avremo tra i piedi. Se oggi la Juve tecnicamente farà una partita all'altezza della Champions League, allora potrà far male, e credo che nell'ultimo periodo sia anche migliorata nella gestione dei contropiedi. Ecco, se lì riusciremo a dare un'impronta decisa di qualità nella squadra, oggi per me possiamo portare a casa i tre punti.
Bravo, giusta sottolineatura Camillo, perché nella partita di andata noi, in tutto il disastro che viene ricordato, nel primo tempo, in vantaggio noi per 1-0, abbiamo avuto tre possibilità, non una, non due, ma tre di contropiede, una volta 4 contro 3, una volta 4 contro 2, una volta 3 contro 3, e tutte e tre le volte Cuadrado ha sbagliato o il passaggio o l'idea, ed erano tre situazioni che portavano a palle gol clamorose. Ti aggiungo che, l'avrai notato anche tu, però in pochi lo hanno sottolineato, con l'Empoli, la Juventus, e attenzione, l'Empoli non è che ha preso 4 gol da tutti in questo campionato, anzi, non ne aveva mai presi, c'è stata grande costruzione dal basso e i gol sono venuti anche con delle azioni tecnicamente pulite e fatte molto bene, Camillo.
Sì, è bello il quarto gol perché ha dimostrato tecnica, ha dimostrato condizione atletica e ha dimostrato divertimento, che credo che sia una parola che non viene mai utilizzata nel calcio, ma quando si divertono poi le cose riescono meglio. E soprattutto ha delle idee. È ovvio che un giocatore come Danilo, che si sovrappone al 93esimo e ti permette una linea di passaggio perfetta di Locatelli, il passaggio perfetto è una cosa che dobbiamo riabituarci a vederlo. Noi molte volte abbiamo l'idea giusta, ma poi è sbagliato, o è troppo piano, o è troppo, la palla rimbalza, sembra la palla matta. Ecco, qualità perfetta. E poi Danilo aveva tre possibilità: Milik, Miretti o darla a Rabiot per un gol semplice. Tecnicamente molto pulito il gol. Anche il primo nasce da una sgroppata di Rabiot, che porta palla a 60 metri e poi c'è un cross divino di Kostic. Ecco, nel primo tempo Kostic mette 6-7 palloni, una più bella dell'altra. Paradossalmente in questo inizio di stagione abbiamo visto Kostic colpire tanti avversari. Con l'Empoli ha prestato benissimo, a parte l'unica volta dove era libero di pensare l'ha colpito. Però ecco, lui sarà un altro sbocco importante. Allegri con lui ha detto sta iniziando a capire i meccanismi della squadra, come passare la palla, come farsela dare. Ecco, credo che questa squadra sappia giocare a pallone, Claudio. Io lo dico da settimane, magari i risultati non sono arrivati, magari non ci sono certezze in campo, ma questa non è una squadra scarsa, questa è una squadra forte. E se guardiamo anche l'11, è vero con poche riserve, però questo 11 secondo me è all'altezza per oggi, per andare a battere il Benfica, ma andare a batterlo con personalità. però il campo deve darci delle certezze. Io credo, non so come sei arrivato tu prima della partita col Milan, io lì ero un pochettino pessimista perché non mi ero illuso per niente da Maccabi e da Bologna. Col Toro nel derby ho visto un'altra Juve, con l'Empoli ho visto un'altra Juve. Io oggi spero di non picchiare il muso, come dice Max Allegri tante volte, ma arrivo con un piccolo bagaglio di certezze in più. Secondo me oggi possiamo fare qualcosa di importante in questa stagione, che vale più dei 3 punti in Champions. Cioè, i 3 punti in Champions non so se ci porteranno a una qualificazione, perché non dipende da noi, a meno che il Maccabi non fermi il Paris Saint-Germain. Ma arrivare oggi e battere una squadra che non perde da 19 partite vuol dire tornare a Torino, secondo me, con una consapevolezza da grande squadra. E sono 16 mesi che noi non abbiamo questa consapevolezza.
Sono assolutamente d'accordo con te, bisogna crederci. Quindi ti chiedo in chiusura di collegamento: A, se tu ci credi al miracolo complessivo della Champions, e B, nel caso più probabile, ovviamente, perché siamo concreti, di un'uscita dalla Champions, secondo te questo potrebbe essere negativo anche sul nostro campionato, o avremmo più la testa libera di concentrarci sul campionato?
Ma io credo che ci sarebbe un contraccolpo. Se dovessimo uscire stasera sarei un po' preoccupato in chiave Lecce, te lo dico onestamente, perché il contraccolpo per una squadra che non è abituata a uscire dalla Champions ai gironi e in una squadra che non ha certezze è un po' come se iniziassi a perdere la terra sotto i piedi. Già l'abbiamo, diciamo, sottile sottile la terra sotto i piedi in questo momento, però potrebbe essere questo il contraccolpo. Dall'altro lato ci credo perché io sono consapevole che abbiamo una squadra più forte di quella che ci ha dimostrato nel corso di questi mesi, e credo anche che l'esperienza di Allegri debba venire fuori in queste notti. Quindi quando parliamo, no, raccontiamo degli aneddoti, che poi è la parte che a me piace di più. Evra che dice: io col Borussia Dortmund mi immaginavo una partita, Allegri me l'ha raccontata prima ed è successo tutto quello che aveva detto lui. Ecco, io oggi mi aspetto quel quid, mi aspetto magari non l'allegrata con la formazione, mi aspetto che Max Allegri capisca tutti i vari momenti della partita e che la squadra sappia gestire tutti i vari momenti della partita, anche quella fase in cui saremo schiacciati, avremo delle difficoltà e loro avranno il possesso della palla. Ecco, forse questo ci può aiutare. Ti dirò una cosa che non mi piace dire, ma di cui sono consapevole: forse sono più contento di giocare questa partita oggi a Lisbona che a Torino, perché l'ambiente che abbiamo visto anche 3 giorni fa con l'Empoli, quando Bonucci a metà del primo tempo, quando sei in vantaggio, gestisce una ripartenza della Juve con calma per non buttare via il pallone e il pubblico inizia a fischiare, avere degli atteggiamenti quasi isterici, per me questo non aiuterà mai, e dico mai, la squadra. Questo non ci aiuterà, quindi forse oggi preferisco che i giocatori siano toccati, no, da un senso di impresa contro i 75.000 del Dalus, che insomma l'ho visto ieri per la prima volta in quello spicchio di campo quando si passa per la conferenza stampa. Tra l'altro è surreale, perché passi dal garage al campo alla conferenza stampa in un attimo, che in quel momento lì che ho visto il Dalus vuoto ho detto: beh, domani vorrei essere un calciatore e giocare una partita del genere. Quindi spero che l'abbiano pensato anche loro.
Dobbiamo silenziarli. Grazie Camillo De Micheli, sei una giornata e una notte che non finirà mai, e dopo che avremo vinto 2-1 andrai a festeggiare in tutti i locali di Lisbona. Grazie Camillo.
Ciao Claudio.
Ciao Camillo De Michelis, e a tutti i nostri ragazzi di Radio Bianconera lì sul posto, che stanno effettuando un lavoro clamoroso, ma veramente clamoroso. E allora, attenzione, Kostic potrebbe essere l'uomo partita, 47 assist per lui, è dietro solo a Müller e Messi nella classifica degli ultimi 5 anni dei 5 campionati europei che contano, ma davanti la devono risolvere loro. Vlahovic e Milik, 7 gol per Vlahovic in stagione, 4 gol per Milik in stagione, sono i nostri cannonieri, ma soprattutto, ragazzi, la dobbiamo risolvere anche noi. Mandiamo energie positive. Yves, break.
La Juve in gol.
Ci siamo di nuovo in diretta, tra poco cambiamo argomento, e cioè ci tuffiamo con un avvocato d'eccellenza sull'indagine plusvalenze e bilanci che sta riguardando la Juve, che ha riguardato anche altre squadre, ma lì clamorosamente è stato messo tutto a tacere, mentre qua naturalmente c'è l'aspetto mediatico che incombe. Ma prima voce a voi da casa, perché è la giornata di Benfica Juve, oltre che delle indagini. Allora, ciao Zuliani, tienici carichi per stasera. Visto i finti processi senza giudici, intendevo i giornali, Ambro da Reggio, poi plusvalenze e altre società, tutto ok, eh? Un abbraccio Claudio, calcio a Poli mai fine, saluto anche Lucio da Senise. Claudio, io credo che se la Juventus iniziasse a rispondere a suon di querele, richieste d'anni contro chi spara nefandezze o inventa o gonfia casi giuridici spendendo soldi di tutti, forse dopo due condanne a risarcire danni d'immagine, forse la smettano, basta stare zitti, dice Marco da Cesenatico. E poi ancora, cosa aspettiamo a toglierci da questo campionato di colore che non vi dico? Stefano da Firenze, sono d'accordo, basta col silenzio e buonismo, non paga. Contro l'odio da parte di magistrati, media e poteri forti bisogna alzare la voce e ribattere colpo su colpo, dice Franco. Forza Juve anche a te. Ragazzi, lasciamo perdere le coppe, non abbiamo la rosa per giocare sui due fronti. Abbiamo giocatori rotti, vedi Di Maria e Paredes, non faranno tre partite dietro di fila, se si fa male stasera qualcuno siamo rovinati. E vabbè, vabbè, dai, tiriamocela addosso. Yves, prima dell'ospite andiamo anche a recuperare qualche vocale da casa.
Ciao Claudio, sono Davide da Bassano del Grappa. Ma una domanda, ma perché secondo te, perché Kostic crossa sempre e non punta mai l'uomo? Secondo me ha la possibilità di farlo, ha un gran piede, è bravo a crossare, secondo me ha anche la fisicità per puntare l'uomo e saltarlo. Non lo fa mai, perché?
È una bella domanda, mi viene la risposta più logica di tutte vedendolo giocare un po', è perché non ha il dribbling. Perché secondo me lui è bravo in velocità, è bravo a mettere sempre i palloni in mezzo, anche in situazioni in cui è marcato, però secondo me non ha dribbling. Cioè, tanto per intenderci, quello che Cuadrado ha o aveva dall'altra parte, lui di qua non ce l'ha. Quello che Cuadrado non ha dall'altra parte, cioè se ha l'uomo addosso non è che crossa all'improvviso, lui di lì invece lo riesce a fare. Quindi insomma, mettessimo insieme le due caratteristiche avremmo l'ala perfetta. Un altro vocale da casa.
Ciao ragazzi, Alberto da Alba. L'ennesimo fumo negli occhi, l'ennesima rottura di scatole. Io sinceramente, fossi nella dirigenza della Juventus, penserei proprio con tanto peso a cambiare campionato. Chiudo la Juventus Italia, apro la Juventus, fate voi, Svizzera, Germania, Francia, almeno così vediamo cosa succede con il campionato senza la Juventus. Ciao.
Succede quello poi che accade anche durante il mercato, no? Visto che si parla molto di plusvalenza eccetera, cioè cosa succede? Succede che tutte queste squadre, no? Le altre che poi si lamentano di noi, poi però ci vogliono vendere i giocatori a 40 milioni, quindi lì va benissimo quando incassano. Succede che le altre squadre che si lamentano di noi, magari con la partita interna, con i prezzi alle stelle per quella partita, fanno l'incasso che gli salva il bilancio di tutta la stagione con noi. Quindi tutte le altre squadre ci vogliono, ma poi ci schifano anche un po', eh? È questo l'amaro nostro destino. Vediamo se abbiamo un altro audio vocale da recuperare.
Ciao mitico Zuliani, Ambro da Reggio Emilia. Volevo fare solo un'osservazione. Hai ragione sull'Europa League. Ok, tutto bene, però se tutte le volte, come fanno le squadre di calibro grosso come il nostro, si presentano in Europa League e poi fanno giocare Tizio, Caio, San Prospero della panchina A, B e C, e tutti forti li lasciano a casa o in tribuna perché tanto lo usano come allenamento, tanto vale andare fuori subito. O fai un'Europa League per vincerla, se no stai a casa. Dimmi se sbaglio, Poi tu sei più
esperto. No. Ciao, certo, ma perché non possiamo fare l'Europa League per vincerla, scusa? Perché non abbiamo la squadra per poterla vincere. Ce ne sono anche altre grandi squadre che poi ti troverai alla fine del percorso se andrai a fare l'Europa League, e lì ti giocherai una competizione già un po' diversa, ma già dai quarti, senza arrivare alla semifinale. Speriamo di vincere, ma con una difesa Danilo, Bonucci e Alessandro credo onestamente che sia impossibile. Bisogna essere realistici, ci scrive un ragazzo o una ragazza da casa, perché non si firma. Poi il giochino invece, dice Paolo D'Ancona, è molto molto semplice. Bisogna tenere ben fermo il dogma che la Juve ruba, e quindi ciclicamente, mentre altri veramente fanno scempio di regolamenti, varie ogni altra cosa, riecco ergo de Turone, inchieste varie che oltretutto tengono l'ambiente in fibrillazione, ci destabilizzano. E insomma, la gente sta insorgendo soprattutto contro i titoli di questa mattina. Io sono molto contento e molto orgoglioso di avere qua con noi l'avvocato Paco D'Onofrio, perché è l'unico esperto di diritto sportivo che ci può spiegare questa cosa. Ciao Paco, benvenuto.
Buongiorno, ben ritrovati.
Come stai innanzitutto?
Molto bene, grazie. E quindi un piacere condividere con voi anche quest'ultima riflessione.
Sì, no, ma forse non sarà l'ultima, cosa dici, a naso, eh?
Ce lo siamo detti tante volte. E perché quindi qua non poi ogni mai. Volta c'è Senti. Stata la rinnovazione di qualche episodio.
Esatto. Senti, facciamo così, io ti faccio le domande che ti farebbe il tifoso al bar, così siamo più chiari possibili come sempre. Parto dai titoli di questa mattina, perché mi sono svegliato e ho detto: cos'è successo stanotte? Juve sotto inchiesta, falso in bilancio, Juve nella tempesta, Agnelli rischia il processo, bilanci alterati, 16 indagati, il GIP non dà i domiciliari ad Agnelli, rimanda indietro, chiusa l'indagine, anche arriva bene nel mirino dei magistrati, la procura sportiva tiene le orecchie bene tese. Cos'è successo stanotte all'improvviso?
Dunque, è un atto doveroso alla termine di un'indagine, se la magistratura si convince che ci siano elementi che debbano essere valutati, quindi non elementi che portino sicuramente ad una colpevolezza, ma che devono essere valutati anche nell'interesse delle parti, che chiaramente durante le indagini non hanno voce in capitolo, ecco, questo è il momento di farle valere queste ragioni. Qui si aprirà un confronto di tipo dibattimentale, del resto un po' come quello che è avvenuto per vicende analoghe qualche tempo fa in ambito federale, no? Voi vi ricorderete che c'è stato già un processo sportivo per questioni analoghe in ambito federale, e anche lì
c'è stato il primo grado, giusto?
Primo e secondo grado, è finita. In cui c'è stato un atto di accusa che per qualcuno sembrava già un atto di condanna, erroneamente. E le parti si sono potute difendere, e che cosa è emerso? Che quell'accusa di plusvalenze fittizie era un'accusa in realtà che si è rivelata destituita di fondamento, cioè le società, tra l'altro anche la Juventus, ma sembra che faccia notizia solo la Juventus, le società coinvolte hanno dimostrato che in realtà non c'era alcuna plusvalenza fittizia, alcuna alterazione, e la Procura federale non ha visto consolidata la sua accusa e quindi non è esitata, non si è conclusa in una sentenza di condanna. Cioè la Juventus è stata già assolta in ambito sportivo per queste vicende analoghe.
Quindi secondo te perché alcuni organi di stampa dicono attenzione, la Procura federale potrebbe riaprire la vicenda? In base a cosa?
Perché ci potrebbe essere all'interno dell'indagine penale episodi nuovi e diversi, questo nessuno può saperlo finché il processo non si aprirà, rispetto a quelli già attenzionati dalla Procura federale e che chiaramente hanno determinato una assoluzione e quindi non potranno portare ad una riapertura. Probabilmente questi giornalisti non escludono l'eventualità che ci possano essere altre e ulteriori manovre di bilancio, compravendita di calciatori che originariamente non erano finiti nella sentenza di assoluzione per la Juventus, che potrebbero riaprire il discorso. È chiaro che parliamo di eventualità, cioè in questo momento nemmeno
posso fare una battuta, Paco.
Delle parti conoscono gli atti, prego.
Questi giornalisti, come li hai definiti tu, sanno delle cose o ci sperano che ci siano delle cose?
Sì.
Cioè, possono sapere cose che non dicono, che noi non sappiamo?
Io ne dubito. La Procura di Torino, il Tribunale di Torino, è un tribunale serio, una procura seria. Io non credo che sia stata una fuga di notizie, anche perché se ci fossero state, sarebbero state più circostanziate, no? Cioè, se qualcuno avesse detto: guarda, che c'è questa compravendita o questo episodio contrattuale dubbio o molto sospetto, che già non sia stato motivo di assoluzione, l'avrebbero detto, l'avrebbero scritto, no? Un giornalista che ha una notizia da fonte attendibile la divulga. Quindi a mio avviso si tratta di suggestioni, cioè si tratta di eventualità. Come dire, fa bene, se eticamente lo ritiene corretto, un giornalista a avanzare questa eventualità, ma noi siamo giuristi, ci limitiamo agli atti. In questo momento c'è il nulla su questa eventualità.
Senti, siccome ovviamente ai tifosi interessa l'aspetto sportivo e poco gli interessa l'aspetto bilancistico, diciamo così, ed economico, c'è questa che è una prima, no, cosa di cui si parla oggi, quindi le eventuali plusvalenze fittizie. L'altra è quella delle comunicazioni, no, che portano al PM che accusa la Juventus di falso in bilancio per i famosi stipendi che, secondo lui, sono stati non all'epoca del Covid oggetto di rinuncia dei calciatori, ma sono stati spalmati su altri bilanci senza comunicarlo, e quindi falso in bilancio, falsa comunicazione, eccetera. Se fosse malauguratamente provata questa cosa, penale, dal punto di vista sportivo ci sarebbero delle conseguenze secondo te?
Allora, l'ordinamento sportivo ragiona diversamente dall'ordinamento penale, no? Cioè lo stesso fatto, lo stesso comportamento, la stessa eventuale responsabilità in ambito penale ha una conseguenza, in ambito sportivo ne ha una diversa. In questo caso l'ordinamento sportivo come ragiona? L'eventuale, perché stiamo parlando ovviamente nella più infausta delle eventualità, ma nell'eventualità in cui una responsabilità contabile fosse accertata, qual è la conseguenza sportiva? L'ordinamento sportivo ragiona così: se questa irregolarità è servita a iscriversi un campionato o è servita a produrre documentazione finalizzata all'iscrizione a un campionato, si rischiano punti di penalizzazione e addirittura fino alla retrocessione. Se invece, come normalmente accade in questi casi, questa documentazione eventualmente irregolare non ha avuto una finalità così incidente sulla iscrizione, cioè la Juventus si sarebbe comunque potuta iscrivere al campionato di Serie A perché la sua economia gli avrebbe consentito in ogni caso di iscriversi, l'esito consiste in un'ammenda, cioè una pena pecuniaria a carico della società e eventuali mesi o comunque squalifiche a carico dei dirigenti coinvolti. Quindi la Juventus come società, diciamo come società di calcio, da un punto di vista sportivo, non avrebbe una responsabilità diretta nella circostanza, nel senso che non avrebbe punti di penalizzazione se questa irregolarità fosse limitata a, insomma, alle circostanze che io ho evidenziato e non fosse servita a iscriversi a un campionato. E quindi bisognerà capire che tipo di incidenza, calcolando il bilancio della società di calcio in questione. È difficile pensare che questi accorgimenti contabili, ove mai fossero ritenuti irregolarità, potrebbero automaticamente aver consentito un'iscrizione al campionato che diversamente non ci sarebbe stata. Vi ripeto, io parlo naturalmente senza avere le carte in mano, quindi vi dico quello che...
Quindi parli come tutti i giornali di oggi.
E quindi vi parlo, diciamo, un po' per buon senso. A mio avviso è difficile ipotizzare una ricaduta nei termini che ho appena descritto in ambito sportivo.
Sì, poi tra l'altro a me vengono anche delle altre considerazioni. La prima che mi viene in mente è: ma un'azienda, no, che ha una proprietà al maggiore azionista, che mette prima 300 e poi 400 milioni per ripianare, no, i bilanci, ha bisogno di fare quella cosa? Ha bisogno di fare certe cose se non ha chi ripiana? La prima che mi viene in mente. La seconda, un po' più importante, che esula dal campo sportivo, ma entriamo un attimo anche in quello, diciamo, della conduzione aziendale. Ma scusami, non so tu come la pensi, ma una società che è quotata in borsa ovviamente è sotto gli occhi dei riflettori, e rispetto a una che non è quotata in borsa, mi riferisco ad altre squadre di calcio, invece che una situazione positiva, in questo caso ce l'avrebbe negativa, perché appunto va incontro a determinate cose che chi non è quotato in borsa non è tenuto a dire e a comunicare. Ma una società quotata in borsa come la Juve, visto che parliamo di bilancio, ma intanto c'è un'approvazione del bilancio interno e del consiglio di amministrazione. Poi c'è un revisore contabile esterno pagato per revisionare il bilancio. E poi c'è la Consob che ha certificato. Cioè, com'è possibile che venga fuori una cosa del genere?
Non solo. Allora, a questo ragionamento si potrebbe aggiungere anche la Consob, cioè la Commissione di Vigilanza delle Società della FIGC, che ha prima di ogni campionato l'obbligo di verificare come stiano i conti e quindi il bilancio della società che richiede l'iscrizione a un certo campionato. È ovvio che queste filiere di controlli sono importanti, costituiscono una sorta di ulteriore presunzione di innocenza, ma nell'ottica della procura e quindi degli organi inquirenti è logico che sostengano che non sia esclusiva, perché altrimenti la magistratura non potrebbe mai procedere. Quindi io dico che trovo, come dire, corretto e sano nella loro ottica che una procura tenti un accertamento ulteriore, però da osservatore noto come in realtà i presupposti che tu declinavi, a cui io ho aggiunto anche la voce della Covisoc, già militino in quel senso, cioè sembrerebbe che questo eventuale grande inganno sia stato così artatamente compiuto da sfuggire alle maglie sindacatorie di questi soggetti istituzionali. Io faccio un riferimento proprio al processo sportivo che si è tenuto qualche tempo fa, vi ricordate, proprio sulle plusvalenze, no? Che poi è finito con un'assoluzione, come sì. Ricordavo. Lì il presupposto era lo stesso, cioè anche lì si immaginava che ci potessero essere state delle alterazioni, il fatto che gli organi federali e gli altri organi di una società quotata in borsa avessero effettivamente valutato corrette quelle operazioni, poi è stato asseverato dalla sentenza sportiva di assoluzione. Quindi il fatto che ci sia un atto di indagine è un atto che va rispettato, perché viene da un potere pubblico, cioè da una magistratura che va comunque rispettata, ma naturalmente ci sono degli elementi che vanno considerati. Cioè a me la sentenza di assoluzione della Juventus per le plusvalenze non ha sorpreso, perché era scritto lì, cioè c'era un po' già negli atti che fosse così. Certo che fece bene in quel caso la Procura federale a voler verificare, è pagata per questo e le funzioni di garanzia devono essere funzioni rispettate.
Sì, diciamo in conclusione che dal punto, perché sono due i filoni, no, d'accusa, uno le plusvalenze fittizie e l'altra la comunicazione falsa in bilancio. Sulla seconda abbiamo appena spiegato, siamo arrivati fino alla Coviso, quindi o tutti gli organi che hanno controllato non sono più credibili a questo punto, o c'è qualcosa che ci può rassicurare?
Aggiungo, come dicevo prima, che la seconda, perché la prima delle plusvalenze è già praticamente da un punto di vista sportivo coperta dalle precedenti sentenze, quindi a meno che
io ti stavo anche aggiungendo che non è stata la prima volta, ce ne sono state tante altre di volte che si è parlato di plusvalenze e che si sono risolte sia dal punto di vista sportivo che penale, niente, perché tu non puoi dimostrare un valore di un giocatore, ognuno gli dà quello che vuole.
Questo peraltro, guardate, è stato anche rimarcato in un'intervista dal presidente federale Gravina, che ha detto probabilmente bisogna o individuare dei criteri un po' più rigorosi, o altrimenti come si fa a sindacare la libera volontà delle parti che vado a un giocatore 5 milioni anziché 1 milione. Quindi io credo che questo filone di indagine, e quindi oggi processuale a Torino, da un punto di vista sportivo sia stato già assorbito dalle precedenti sentenze e quindi diciamo non possa essere riaperto. Il secondo filone, che è quello delle presunte false o irregolari comunicazioni sociali, questo è un filone processuale che si vedrà, ma a mio avviso difficilmente può essere il presupposto per una condanna, per condanna intendo punti di penalizzazione, insomma una condanna grave nei confronti della società, perché normalmente queste sanzioni così rigorose, che possono, vi ripeto, arrivare addirittura fino alla retrocessione, vengono comminate solo quando questi escamotage contabili, queste alterazioni, siano state perpetrate per raggiungere un obiettivo che altrimenti non si sarebbe raggiunto. Quindi occorre il nesso teleologico, cioè la finalità, devi averlo fatto per iscriverti al campionato. Date le cifre, adesso io non conosco gli atti, ma insomma ci vado un po' per approssimazione, credo che probabilmente questo non arrivi ad avere l'incidenza necessaria per l'applicazione di quella norma, quindi probabilmente qualora anche venisse accertata una responsabilità per irregolari comunicazioni, non mi stupirebbe che da un punto di vista sportivo, ripeto, non penale, questo non costituisse il presupposto per punti di penalizzazione, ma eventualmente soltanto per un'ammenda e per squalifiche a carico dei dirigenti coinvolti.
Esatto. E io chiuderei con una frase, diciamo, che ci sta bene in questo momento, Paco, ma cosa ci volete penalizzare più di quello che ci state già penalizzando sul campo?
Questo credo che sia una mala valutazione che nessun tifoso vorrebbe fare, ma che il realismo porta oggettivamente a fare. Diciamo, ci consente di chiudere anche con il sorriso per recuperare la dimensione effettivamente sportiva del calcio e non quella giudiziaria, quindi la condivido, ma speriamo che già da questa sera in realtà ci sia una smentita in questo senso, ecco.
Speriamo, speriamo veramente. Paco, grazie come al solito, sei stato chiaro ed esaustivo. Grazie mille.
Un piacere avervi ritrovato e buon lavoro. A presto.
Grazie, grazie all'avvocato Paco D'Onofrio, esperto di del filone, diciamo, sportivo in particolar modo, e anche, tra l'altro, lui avvocato e docente in FIGC, Corte Federale d'Appello, professore, è specializzato appunto in diritto sportivo, quindi ha seguito tutti i nostri procedimenti, no, dal punto di vista esterno ed interno del famoso 2006, quindi è diciamo la persona di cui mi fido di più. Quindi, riassumendo, secondo noi non rischiamo niente, secondo la stampa vorrebbero che rischiassimo molto, secondo i media in generale. Vediamo dove porterà questo filone dal punto di vista penale, che però anche lì, così, senza avere le carte in mano, sia che l'avvocato, tendiamo a pensare che porterà a un quasi niente. Poi naturalmente vediamo se ci sorprendono anche a questo giro con effetti speciali. Torniamo da voi a casa. Ciao Claudio, come al solito noi paghiamo gli stipendi, magari sbagliando qualcosa nella comunicazione, mentre qualcun altro gli stipendi non li ha proprio pagati e con quei soldi ha fatto il mercato e l'anno seguente ci ha vinto il campionato. Comincio a pensare che fanno bene quelle di Milano. Una domanda: ma cosa ha fatto la Juve, la Procura di Torino, che pare occuparsi in esclusiva solo della città bianconera? Per inciso, ho letto un'interessante nota della Camera di Commercio torinese con dati impressionanti riguardo gli incassi di ristoranti, alberghi, bar, tassisti e varie altre attività nei giorni di partita allo stadio. Ma, dice Vinicio da Lucca. E Fabrizio da Parma aggiunge: ciao, succede anche che quando un fatto per noi è reato, per altre società e per altri giudici di altre città non lo sia. A Milano ci sono giudici e c'è anche un tribunale, così. Per esempio, saluti anche al grande Davide e poi le due caratteristiche insieme, tornando a prima, Costice e Quadrado, avremo un Douglas o Douglas Costa. Sì, che però di testa Douglas o Douglas Costa l'abbiamo perso noi molto presto, così come in tutte le squadre dove lui è transitato, perché la continuità non era proprio di casa sua. Chiudiamo con un paio di vocali così li recuperiamo. Dai, Ivo.
Ciao. Claudio, Lorenzo, con Valdezza, questo mettere sempre la Juve in cima ai pensieri delle istituzioni calcistiche, sia legali che sportive, cioè ha stancato. Cioè, per fare notizia, anche stamattina sul giornale Radio Rai la Juve è sbattuta in prima pagina con sottinteso fosse già colpevole. Cioè, sparato Agnelli a domiciliari, c'è sta richiesta, cioè, ma basta, anche basta ragazzi. Forza Juve questa sera e un saluto a Lucio da Senise, che conosco molto bene perché mia moglie è di Castronovo e Sant'Andrea, lui capirà bene. Forza Juve.
Va bene, va bene, rimaniamo quindi sempre nella Toscana, forza a tutti i bianconeri di Toscana. Altro vocale, Yves?
Buongiorno mitico Giuliani, Giacomo da Tarca in Caicos, finalmente riesco a mandare un messaggio anche a te, perché qua comunque sono ancora le 6:30, prestissimo, e quindi ti faccio questa domanda: come vedi tu questa sera l'atteggiamento in campo della Juventus, se tipica allegriana, quindi attesa e ripartenza, oppure finalmente una partita di carattere, di forza, di attaccamento alla maglia, di voglia di vincere, di aggressione al portatore di palla, di una squadra corta, eh? Io sogno questa Juve qua, però penso che Allegri invece partirà, diciamo, più cauto e più in ripartenza. Tu cosa ne pensi? Vai, sempre alla fine, forza Juve, sempre ottimisti comunque ragazzi, vinciamo stasera.
Fino alla fine sono con te sul vinciamo anche stasera. E io penso che sarà una partita molto attenta, e per molto attenta intendo che vorranno gestire le varie fasi dell'incontro, con il presupposto ovviamente di attaccare per segnare e vincere, perché non abbiamo altri risultati. E chiudo ricordandomi una cosa, Benfica permettendo ragazzi, perché stiamo parlando di una squadra che, se gli va come deve andare, vince pure il girone, eh? Arriva davanti pure il Paris Saint-Germain. 19 partite stagionali per loro, 16 vittorie, 3 pareggi, nessuna sconfitta. fino a questa sera alle ore 23. Poi magari, chissà. Cose di calcio, due ore con Antonio Paolino. La giornata è lunghissima per arrivare fino alla nostra diretta di stasera. Ciao ragazzi.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.